Buonasera, benvenuti cari ascoltatori, buonasera, benvenute Luca Perbellini, presidente uscente dell'universitario e Beatrice Bizzotto invece presidente entrante dell'universitario. Ebbene, oggi agli studios del Samba, di Samba Radio, si parla di giornalismo, si parla di giornalismo con editoria con l'universitario, cioè l'associazione che giornalistica per eccellenza a Trento. Quindi intanto come state, Luca e Beatrice?
Ciao, intanto grazie dell'invito, ci fa molto piacere essere qui. E guarda, io sto abbastanza bene, un po' sovraccaricato dai vari impegni, però si va avanti, insomma.
Ciao, anche per me è tutto bene, ormai la sessione si avvicina, però dai, ce la si fa anche questa volta.
Ma sì, sopravviverete. Vi aiuta il fatto di essere parte di un'associazione ad affrontare meglio la sessione?
Oddio, dipende. Abbiamo degli eventi imminenti, il cartaceo che deve uscire, quindi ogni tanto la pressione si fa sentire. Però sicuramente trovarsi ogni lunedì, avere un momento di svago con gli amici fa sempre bene.
Sì, allora, avere un ruolo, diciamo, dirigenziale all'interno di un'associazione ha sempre i suoi pro e i suoi contro, perché dal punto di vista dello studio chiaramente porta via delle ore che puoi dedicare appunto a quello, però dall'altra parte crei un gruppo di amici, anche un gruppo con cui puoi confrontarti, no? Noi abbiamo queste riunioni settimanali ogni lunedì, andiamo lì e decidiamo un tema assieme, discutiamo di questo tema e una volta finita la nostra ora di dibattito e di discussione, poi andiamo tutti insieme a berci qualcosa, quindi insomma, oltre a tutto il carico, il lavoro che c'è dietro, l'organizzazione delle riunioni, viene tutto compensato, insomma, dallo spirito di comunità che si crea attorno, ecco.
Bene, allora intanto vorrei che presentaste brevemente la vostra associazione, quindi di cosa vi occupate, l'oggetto delle vostre attività e poi magari le andiamo analizzando una per una. Quindi di cosa si occupa l'universitario se volessimo trovare un ambiente, un tema, un'area tematica?
Beh, allora l'universitario nasce come giornale studentesco appunto nel 2016 per dare voce al popolo universitario dell'Università di Trento appunto. E in realtà noi ci occupiamo di diverse aree tematiche, alcune più generali, relative all'ambito di attualità, relative all'ambito culturale, altre un pochino più a livello locale. Con a livello locale mi riferisco alla vita universitaria di per sé, oppure anche ai personaggi che girano intorno all'Università di Trento, per esempio, molto recentemente è uscita questa intervista, questo articolo ad Arturo dell'Isola di Arturo, che è questo personaggio che vende dischi, vinili fuori dal Dipartimento di Sociologia ed è stato molto letto, molto apprezzato, insomma.
Che ho letto che è andato in pensione.
Eh
Eh
sì,
sì. Colpo
abbiamo dato
al
lo scoop,
cuore.
esatto. Adesso sta cercando qualcuno a cui passare la sua eredità.
Quindi, ok, non abbandona la nave, cioè non la lascia.
L'isola.
No, no.
L'isola, scusami. E come svolgete, appunto, anticipavi per esempio il fatto che voi vi incontriate. Come si svolgono questi incontri? Qual è la cadenza? E, insomma, ditemi un po'.
Noi ci ritroviamo ogni lunedì, più o meno da marzo a maggio e da ottobre-novembre a dicembre, insomma, escluso il periodo della sessione. E ogni lunedì decidiamo un macro tema, anzi sono proprio le persone che fanno parte dell'universitario a scegliere un tema e poi arriviamo a riunione, il presidente o chi c'è, insomma,
Chi ne fa le veci?
esatto, propone il tema e il ragazzo, la ragazza che l'ha proposto espone un attimo di cosa si tratta e poi da lì parte un vero e proprio dibattito che poi può rimanere, diciamo, tra di noi oppure finire poi sfociare in un articolo che poi viene pubblicato solitamente nella sezione di attualità. Perché appunto, come diceva Luca, noi abbiamo due macro sezioni, attualità e cultura, e poi si pubblica appunto online sul nostro sito e ognuno lo può
Qual
leggere.
è il sito? Così per.
www.universitario.it.
Esatto. Oppure anche su Instagram.
Tra l'altro,
Esatto.
perché vedevo per esempio il fatto che è vero, voi pubblicate articoli, La cadenza bene o male quale sarebbe innanzitutto, se c'è una cadenza anche lì, perché...
Sai, dipende tanto dalla disponibilità di articoli, perché ci sono dei periodi in cui davvero possiamo avere, possiamo pubblicare giorno dopo giorno, da lunedì a sabato, saltando la domenica, e ci sono altri giorni invece in cui c'è proprio una mancata disponibilità a scrivere, ma nel senso si avvicina la sessione e quindi sono tutti più concentrati, essendo studenti, alla sessione, appunto, allo studio, no? Quindi ci sono dei periodi di picco, esatto, di piena, come può essere, che ne so, aprile, e invece ci sono i mesi estivi, che chiaramente stanno tutti in vacanza. Chiaramente se qualcuno poi ha voglia di scrivere, noi siamo sempre aperti a pubblicare e a condividere quello che è stato scritto, però insomma ci sono, dipende dai periodi, ecco.
Però voi non pressate?
No, non avete alcun
tipo di esigenza da questo punto di vista? Siete abbastanza
autonomi. Che abbiamo due rubriche fisse solitamente durante il periodo normale, il martedì e il giovedì. Quindi martedì facciamo uscire la pillola, dove un nostro redattore prende le notizie principali della settimana e appunto le fa a mo' di pillola, e poi il giovedì invece abbiamo la bussola del pinguino, quindi intervista agli studenti Erasmus. Quindi due articoli fissi durante il periodo senza sessione, mettiamola così. Durante la sessione, secondo me, almeno uno o due a settimana cerchiamo di farli uscire. Poi magari agosto solitamente ci prendiamo vacanze, ecco.
Sì, poi ci sono certi articoli, tipo articoli di attualità, magari hanno più necessità di uscire il prima possibile. Altri articoli che riguardano un certo ambito culturale magari possono essere posticipati, e quindi possiamo avere un piccolo archivio di articoli che possiamo pubblicare mano a mano anche nei mesi un pochino più scarsi a livello di produttività, diciamo.
Sì, magari di interesse generale, per cui non è necessario che vengano pubblicati con certe tempistiche. Nome della seconda rubrica, non so se l'hai detto.
La bussola del pinguino.
La bussola del pinguino. E di cosa si tratta, se ti va di parlarne? Hai detto genericamente intervista Erasmus.
Ma in realtà è partita da un'idea dell'ex presidente Nicolò, che ha visto questa mancanza da parte dell'Università di Trento, ossia non erano reperibili le esperienze degli Erasmus, quindi banalmente come cercare casa, qual è il costo della vita, quali esami si sono dati in Erasmus. Allora gli è venuta l'idea di appunto fare questa bussola del pinguino, cioè intervistare studenti che sono nati in Erasmus tramite domande standardizzate, quali ad esempio che esami hai dato, qual è il costo della vita, come hai trovato appartamento, e poi creare questa sorta di bussola del pinguino, dove appunto viene fuori l'intervista con il parere soggettivo della persona, perché l'altra cosa è che spesso l'università tende a dare un parere più oggettivo che soggettivo, dove la persona appunto descrive la propria esperienza Erasmus, e tutti quelli che vogliono essere intervistati possono farlo. Abbiamo un forum dove chiunque può registrarsi, e poi noi con calma, appena un nostro redattore è libero, lo intervista tramite il contatto che viene lasciato.
E chiaramente qual è la finalità, presumo? Sì, quella di guidare appunto chi vuole partire, avere qualche chiarimento,
sì, magari anche
un
nella
po' d'orientamento.
Esatto, magari anche nella scelta, perché uno dice vado a Londra piuttosto che a Dublino, e ad esempio la mia cugina è andata a Dublino, mi diceva che spendeva 1500 euro mensilmente, è ovvio che insomma...
magari qualcuno ci pensa due volte.
Esattamente.
Poi comunque se l'esperienza in Erasmus è stata bella e qualcuno ti contatta, insomma è sempre un piacere parlarne. Tipo,
voi siete partiti?
Io sono stato in Erasmus, io sono stato 6 mesi ad Anversa in Belgio, e ho quella città, quell'università nel cuore, quindi insomma recentemente mi è capitato che una ragazza al primo anno in studi mi chiedesse, dato che anche lei deve andare in Erasmus proprio ad Anversa, della mia esperienza. Io ho mandato un audio di 10 minuti in cui tessevo le lodi di quella città, insomma.
Quando in realtà
bello.
Potrebbe trovare magari il tuo articolo scritto
esatto.
Sull'università.
No, ma noi lasciamo il contatto della persona che abbiamo intervistato, così sì.
Magari hanno intervistato pure te per questo.
Esattamente, sì, perché poi tra quelli della redazione che vanno in Erasmus c'è sempre poi lo scambio di gente che intervista e viene intervistata poi, chiaramente.
Giustamente.
Tutto quindi, fa brodo.
Chiaramente. Per quanto riguarda questo genere di interviste, voi intervistate persone afferenti a tutte le facoltà, presumo. C'è magari qualcuna che si presenta più spesso o...
studi internazionali. Studi,
si sente
sì, ma quello è un trend proprio interno all'universitario, cioè proprio attrae molto gli studenti di studi internazionali e del Dipartimento di Sociologia in generale.
Come mai, secondo voi?
Probabilmente perché sono più interessati, mi viene da pensare a studi internazionali all'ambito di attualità. Abbiamo anche qualcuno di giurisprudenza, però tipo economia.
Economia poco, pochissimo. Qualcuno di lettere. Qualcuno
poco,
di lettere.
Però anche lì.
Comunque sì, magari siamo, non lo so, siamo più popolari a...
No, è che hanno meno da fare sociologia rispetto a giurisprudenza. Cosa vuoi farci? Cioè?
Aspetta che inizio la magistrale.
Io la penso in un altro modo, ma... Per fortuna non sono io intervistato.
Comunque, piccola parentesi, bussola prego. Del pinguino, perché il pinguino è il simbolo nostro, mai? Insomma. È il nostro simbolo perché il pinguino è un animale comunitario. Quindi era quella semplicemente la spiegazione iniziale, che sta in comunità e anche quando vediamo quei famosi video su Instagram, oppure quei fantastici servizi del telegiornale dove guardate i pinguini si stanno muovendo, vedi che si muovono sempre
in gruppo,
no?
È vero. Esatto.
Ed è un po' lo spirito che cerchiamo di portare avanti all'interno del giornale, insomma.
Sebbene siano monogami i pinguini, per natura. Io sapevo questa cosa qua, si muovono in collettività, ma... E quindi avete da un lato articoli che pubblicate con una cadenza settimanale o addirittura a volte quotidiana, se non quotidiana appunto, e poi io qui ho davanti a me degli speciali semestrali.
Esatto.
E, in realtà quello dello scorso semestre lo trovate ancora, io lo trovai mi sa il mese scorso, seppur fosse uscito a novembre, e dal titolo Donna troppo donna, un titolo ispirato dal volume, dal saggio di Nietzsche, Umano troppo umano. E vorrei intanto che ne parlaste. Qual è il tema, cosa ha suscitato la pubblicazione di questo saggio, dato che ancora lo troviamo e quindi volendo qualcuno potrebbe ancora andare a leggerlo. E qual è il focus, diciamo?
Allora, noi tendenzialmente quando proponiamo il tema centrale per il nostro cartaceo, perché noi abbiamo queste pubblicazioni semestrali finanziate appunto da Adopro Universitaria, che ringraziamo per il sostegno, tendenzialmente ci incontriamo durante una di queste prime riunioni del semestre primaverile o invernale, e proviamo a scegliere assieme un tema che sia abbastanza generale da contenere più articoli, 6 articoli con diverse prospettive sullo stesso tema, diciamo. E la storia di questo cartaceo, Donna troppo donna, in realtà non parte dall'alto, quindi tema e suddivisione articoli, ma parte dal basso, perché in realtà stavamo parlando a riunione di questa di questo tema che era abbastanza caldo.
Dello stupro di Palermo.
Esatto, sì, dello stupro di Palermo, è uscito questo tema a dibattito a riunione e da lì sono uscite tantissime idee, no? Tant'è che il nostro primo pensiero è stato questa volta il cartaceo, dato che c'è il bisogno di parlare di queste tematiche delicate ma così sentite, facciamo partire il cartaceo dal basso. Questa volta sono gli articoli che formano il tema, non è più il tema che forma l'articolo. Quindi questo cartaceo è abbastanza particolare sotto questo punto di vista, ecco. E, insomma, tratta tematiche delicate, insomma, il ruolo della donna nella società contemporanea, le questioni di genere, questioni legate allo stupro, i diritti fondamentali della donna. E mi ricordo che quando lo facemmo uscire fui molto soddisfatto, insomma, del risultato finale, perché era proprio una cosa sentita da tutti, no?
A me, tra i vari articoli che ho letto, cioè io l'ho letto, mi ha colpito particolarmente proprio quello che si riferisce allo stupro di Palermo, ma soprattutto, e questo probabilmente mi riguarda, vi tocca un po' più da vicino a voi dell'universitario, il racconto che ne è stato fatto, cioè come effettivamente poi il racconto va ad influenzare questo genere di dinamiche.
Esatto, eravamo partiti proprio da lì, a riunione, da questa discussione, dal fatto che si vedesse come un racconto a volte reale, ma a volte troppo spinto, le vittime non si prendevano in considerazione, e da lì ne era sorto un dibattito che, se non sbaglio, è durato più di una riunione, un paio di riunioni. E quindi da lì abbiamo detto ok, e quindi una ragazza effettivamente ha preso dalla discussione e ne ha creato un vero e proprio articolo, che poi sarebbe lo scopo di ogni nostra riunione, cioè che da ogni discussione venisse fuori un articolo del genere.
L'articolo, mi permetto di citare la fonte, certo, è Nicole Mauri. Molto, a me è piaciuto particolarmente, sono piaciuti tutti, però menzione d'onore, ecco. E questo è stato chiaramente lo speciale cartaceo dello scorso semestre, Donna troppo donna. Io non ho ancora avuto il modo di leggere lo speciale di questo maggio, di questo semestre, che uscirà
prossimamente,
esatto. non anticipiamo ancora la data precisa,
anche perché non la sappiamo nemmeno noi, quindi
perfetto,
lo decideremo oggi, mi
esatto.
Sa, dai,
lo decidiamo qua dentro,
ma sì.
Qui non c'è un titolo.
No, c'è un urlo, c'è un urlo di disperazione che urla a 20 perché è il numero del cartaceo, e in realtà il tema di questo cartaceo è la paura, insomma, che anche questo è un tema che sentiamo abbastanza vicino in quanto studenti, in quanto non più adolescenti, però diciamo giovani adulti che si avvicinano alla responsabilità, ecco. Eh sì, insomma, siamo stati accusati di una copertina troppo punk, però vabbè.
Beh, però personalmente, a differenza dell'altro speciale, il primo impatto qua è veramente visivo, cioè ci sono, anche sfogliando le pagine, ci sono insomma tante immagini, tanti disegni.
La nostra grafica Adele, che ringraziamo, ha fatto un bellissimo lavoro per questo cartaceo.
Adele.
Sì, sì.
È vero che punk, però non è, comunque lo trovo molto elegante, cioè nella sua non stravaganza, però eccentricità per certi versi.
Diciamo che il tema doveva richiamare qualcosa, quindi ci va bene così.
No, è davvero impattante, ecco, molto piacevole. E paura da che punto di vista?
Paura dal punto di vista della... sempre da diversi punti di vista, no? Perché come ti dicevo, tema e poi si decide che taglio dare, su che sfumatura concentrarsi e tutto. In questo cartaceo si può trovare una riflessione su, prima di tutto, sulla generazione nostra, sulla generazione Z. Siamo la generazione Z, vero? Sì.
Sì. No.
No.
Ma
sì.
Io direi di sì. Sì?
Sì, sulla nostra generazione.
Sì.
Esatto, sì.
E quindi c'è questa riflessione molto, molto profonda a parte di un nostro redattore, Samuele Luca, e beh, li menziono tutti a questo punto perché sono davvero tutti degni di lettura. Poi l'articolo successivo invece è anche questo su una tematica molto sensibile, Francesca Covini, che se ne è occupata, ha proprio una delicatezza d'animo che la porta a raccontare questa storia, basata su eventi reali, ovviamente con dei nomi fittizi, in cui sostanzialmente racconta la storia di quelle persone che sono costrette a dormire fuori da stazioni, edifici, nei centri città, e che in qualche modo noi rifiutiamo di avvicinare, no? E quindi la paura da quel punto di vista lì.
Dal titolo Una notte in Italia.
Esattamente.
Sì, perché lei era stata anche allo sfratto a Milano dei senza tetto che erano stati sfrattati, e ci aveva già scritto un articolo. E poi lì aveva fatto amicizia, conoscenza con tanti signori, perché lei è di Milano, e allora ha deciso di scriverci proprio un articolo sul tema.
E continuando avanti, qua all'occhio altri articoli. La legge del silenzio mi incuriosisce.
La legge del silenzio è a cura di Sofia Sarta, anche lei molto, molto sensibile, molto, molto delicata su questi temi, e si concentra soprattutto sul tema dell'omertà, no? Quindi sulla paura di parlare, di schierarsi anche, no? Sulla paura delle conseguenze, no? Che porta appunto al silenzio nel maggiore dei casi. Poi l'articolo successivo a cura di Indro Furlanetto, e si chiama Se torna la guerra. Questa è una riflessione sui sugli scenari mondiali, sempre per quanto riguarda le tensioni, insomma, tra le grandi multinazionali, i grandi stati-nazione, e quindi c'è questa riflessione sui possibili futuri scenari che mettono pure a tutti, insomma, a tutti noi. E gli ultimi due articoli, il primo è a cura di Alessandra Carpenè, parla di intelligenza artificiale e di come in realtà la paura di questo mondo che a noi sembra in qualche modo ignoto, spaventoso, nemmeno gli stessi progettatori dell'intelligenza artificiale sanno dove potrebbe spingersi questa forza. Insomma, lei dice come in realtà la fiducia debba prevalere appunto su tutto il resto, ecco, come un uso responsabile, consapevole dello strumento possa essere vantaggioso.
A proposito di questo, mi ricordavo, avevo letto un articolo di un ricercatore americano che aveva abbandonato gli studi relativi all'intelligenza artificiale nel momento in cui si stava rendendo conto che l'intelligenza stava assumendo coscienza di sé. E quindi, esatto, è proprio mi fa pensare a questo, la descrizione che stai dando. Sì, sono aspetti molto aperti, ignoti, incerti, tanto carino. E infine, l'ultimo titolo è ottimista.
Sì, l'ultimo titolo è Un mondo salvato dalla paura, anche questo a cura di Nicole Mauri, che era la
redattrice. Prima.
Esatto. E questo invece parla dell'ecoansia, insomma, e di come in realtà la paura scatenata da possibili stravolgimenti nelle nostre vite dovuti a cambiamenti climatici e riscaldamento globale e quant'altro, disastri naturali, possa in realtà suscitare quella paura che ci permetta di reagire, no? E quindi parla di questa di questa reazione, per questo quello che dicevi tu, la visione positiva di...
Sì, sì, come motore di tutto, tutto parte dalla paura. Vi consiglio di prenderli, sia perché abbelliscono la stanza, sono veramente esteticamente molto, molto belli entrambi gli articoli, quindi andate a recuperare anche, cari ascoltatori, lo speciale dello scorso semestre. Non abbiamo finito, perché in realtà l'universitario, oltre alla canonica attività giornalistica, si occupa di molto altro. E in particolar modo organizzazione di eventi.
Esattamente.
Quali, per esempio?
Allora, in relazione ad ogni cartaceo noi solitamente facciamo un evento correlato proprio per il lancio di questo cartaceo. Proprio per il tema paura abbiamo pensato di fare un aperitivo con delitto che si terrà il 7 maggio alla Bukic, e va bene, no spoiler su quello che succederà, perché non bisogna spoilerare, ecco, insomma, però
ci sarà un delitto.
Esatto, qualcuno verrà ucciso.
Qualcuno non sopravviverà.
Peccato, dai.
A che ora?
Ma in realtà abbiamo ancora verso le 6, pensavamo, sì, 5 e mezza, 6.
Quindi
comunque penso
pomeriggio.
Che domani o dopodomani faremo uscire l'evento sulle nostre pagine Instagram, sulla nostra pagina Instagram, sì sì. E poi apriremo le iscrizioni, perché comunque massimo 25-30 persone, sennò troppo confusionario.
E poi?
E poi invece con Udo, esatto, con Udo stiamo organizzando un workshop sul giornalismo 8, 9, 10 maggio. E il tema, il focus principale saranno le fake news, e verrà qualcuno, adesso non ho ben capito, della redazione di Scomodo a tenere questo workshop, e anche qui saranno aperte le iscrizioni tra poco, presumo massimo una decina di giorni, anche meno, e appunto saranno due giorni di focus appunto sulle fake news, ma non solo dall'ambito giornalistico, probabilmente si farà anche qualcosa in ambito media, in ambito social media, in ambito grafiche, insomma sarà un po' un workshop allargato, ecco, non solo nell'ambito giornalistico, quindi proprio della stesura di un articolo.
Da esperti del mestiere, quanto trovate difficile trovare delle fonti attendibili talvolta? Perché chiaramente ora, insomma, parlando del tema delle fake news, da un lato, cari lettori, noi lettori ce la prendiamo con chi pubblica certe notizie pur non avendo fonti certe, dall'altro lato sono così tante le fonti forse che a volte non è poi così facile. Vorrei il vostro punto di vista da giornale che ha meno lo stress di redazioni magari più importanti, non più importanti, però ecco, più visibili. Mm-hmm. Ecco.
Dal mio punto di vista, come menzionavi tu, c'è questo sovraccarico di informazione, no? Tant'è che il nostro cervello è talmente bombardato da tutte queste fonti che poi non sa bene nemmeno su cosa concentrarsi, ha talmente tanti input che non riesce a riordinare tutto, poi magari va a finire che una cosa letta in una fonte vada nell'altra fonte, e quindi una sorta di creazione di nuove notizie sulla base di due notizie che alla fine possono anche non essere veritiere, no? E quindi, insomma, più che informarsi, ci si dovrebbe disinformare, mi verrebbe da dire, da un certo punto di vista, ecco. E, comunque, alla base di tutto c'è la consapevolezza di dover affidarsi a buone fonti, ecco, insomma, perché chiaramente non tutte le fonti sono hanno lo stesso status.
Tu, Beatrice, hai qualcosa da aggiungere?
Ma guarda, io avrei detto che informazione e disinformazione vanno a braccetto, come appunto ha già detto Luca. Secondo me la cosa principale è formarsi anzi un pensiero critico, ed è quello che cerchiamo di fare noi a Riunione, inteso che si possono avere un sacco di idee diverse, si può essere informati su testate giornalistiche differenti, aver ascoltato TG1 come il TG5, insomma non è questo l'importante. Secondo me l'importante è essere aperti al dibattito e all'ascolto critico e mettersi in discussione, perché magari ci si è anche informati da un'informazione sbagliata, ecco. Però quello che noto è che tra di noi c'è chi ne sa di più su un tema e chi ne sa di meno su altri temi, però c'è sempre un ascolto, e quindi anche sapersi mettere in discussione, saper dire forse non avevo capito bene, forse non ho letto quello che c'era scritto magari tra le righe o quello che magari non c'era scritto. Quindi secondo me l'importante, soprattutto per noi giovani d'oggi, è questo, sapersi mettere in discussione.
Quanto vi ha aiutato, soprattutto presumo nella scrittura, il fatto di essere portati a dover scrivere articoli continuamente? Magari immagino fate dei workshop in materia, o magari parlate?
No, allora dei workshop non abbiamo mai fatti in realtà in materia. In generale lasciamo abbastanza libertà ai nostri redattori, comunque. Chi frequenta l'universitario, chi è associato, ha già consapevolezza più o meno di come si scrive un articolo di giornale, insomma. E, quindi insomma, non c'è tutto questo bisogno di formare, diciamo, il redattore, perché già vengono più o meno formati, ecco. Magari possiamo dare dei consigli, tutti gli articoli vengono rivisti dagli altri membri del direttivo, quindi vice direttori, caporedattori, e magari vengono fatte qualche correzione, viene fatta qualche correzione dal punto di vista grammaticale, oppure si cerca di risistemare, di ristrutturare la frase per renderla magari un pochino più fluida, più facile da leggere, e anche da quel punto di vista lì poi c'è il confronto con chi ha scritto l'articolo, si dice va tutto bene, ho sistemato questa cosa, e quindi è un learning by doing, diciamo. Quindi la formazione è nostra più o meno così.
Beh, comunque, quindi chi viene tendenzialmente viene sottoposto, cioè
Beh, in realtà non tutti, cioè io per esempio non ho mai scritto un articolo. Io sono entrata perché nel mio appartamento fanno tutti parte dell'universitario, e in realtà mi sono sempre occupata più della parte degli eventi e del social media, quindi tutta riguarda l'ambito delle pubblicazioni, di cui abbiamo tanto bisogno, perché chi entra nell'universitario entra principalmente per scrivere, giustamente, però c'è anche tutta una parte di grafiche, di formattazione, di pubblicazione, che effettivamente è importante, perché gli articoli li facciamo uscire principalmente appunto sul nostro sito internet, però c'è anche bisogno di chi fisicamente li faccia uscire e li renda pubblichi a tutti quanti, ecco.
Chiaro, chi si occupi anche
esattamente della grafica per cartacei,
esattamente, social media, quindi comunque sappiate che è della tesoreria.
Anche. Esattamente.
Ecco, a dover fare il tesoriere, sì, bisogna saper scrivere, per carità, però bisogna anche saper fare i conti. Magari il fatto, quanto la sentite, il fatto che magari quando pubblicate l'articolo la gente si fermi a leggere solo il titolo e ci sia poco approfondimento?
In realtà Allora, è ovvio che il titolo in primis deve invogliare, secondo me. Inteso che se uno si ferma a leggere il titolo, secondo me è perché il titolo non invoglia ad aprire quell'articolo. Ecco, poi diciamo che noi facciamo, pubblichiamo sempre, diciamo, un resoconto, un riassunto dell'articolo sotto l'articolo, quindi chi è interessato in realtà può benissimo andarlo a leggere. È ovvio che ci sono articoli che invogliano di più e articoli che invogliano meno. Ad esempio, l'articolo che è uscito su Arturo è stato uno dei più visti, ma perché magari la gente lo sente più suo, è una persona che vede. E mi ricordo anche quello sulla Palestina, esatto, che è stato molto letto. Però è il rischio, insomma, come in tutti i giornali, secondo me ci sono le pagine che sfogli e che non guardi minimamente. È il mestiere del giornalista saper invogliare, e bisogna anche avere temi caldi, secondo me. I temi caldi avvicinano molto di più le persone rispetto a temi magari un po' più sfuggevoli, si può dire?
Più aerei, più generali.
Esatto.
Sempre ricollegandomi al discorso di chi legge, chi non legge gli articoli, chi si ferma al titolo. In realtà io, prima di essere presidente, sono stato redattore, no? Quindi scrivevo i miei articoli. La prima cosa che pensavo era al titolo, prima dicevo, ecco, adesso penso al titolo, viene fuori un titolo bello, e poi da lì comincio a sviluppare tutto il discorso sulla tematica che voglio trattare, no? E la cosa che sentivo era che poi caricavo l'articolo e aspettavo quei giorni, quella settimana che veniva corretto, veniva rivisto, revisionato e tutto, e stavi proprio in attesa dell'uscita dell'articolo. Quindi è proprio una soddisfazione personale che poi venga letto da una persona, 10 persone, da 100 persone. Tu dici, anche se l'ha letto solo quella persona lì, so che qualcuno ha letto il mio prodotto, no? Qualcosa che ho fatto io, qualcosa in cui ho messo del personale, qualcuno si è interessato a leggere l'opinione di un semplice studente, no?
Di Luca Berpellini.
Esatto.
No, è vero.
E quindi penso sia quello l'aspetto, più che altro sentire di aver fatto qualcosa, ma di averlo fatto con un fine, con uno scopo, che sia arrivato a qualcuno. E che è un po' lo scopo principale del volontariato, ecco, insomma, fare qualcosa senza ricevere nulla in cambio di per sé, no, però sentirsi soddisfatti per aver fatto quel qualcosa lì e che sia stato in qualche modo utile per qualcun altro, ecco.
Ah, banalmente anche per passione, perché vi piace farlo in maniera disinteressata, senza fini secondari. No, io chiaramente ciò che incontro talvolta, non da parte vostra chiaramente, ma da parte di altre testate, è quello di riportare magari un titolo fuorviante che ti fa pensare una cosa in modo da ottenere il click per aprire la pagina, e poi trovi un testo che in realtà c'entra veramente poco, o comunque che poi contestualizza il medesimo titolo, assumendo però un significato totalmente diverso da quello che a primo acchito potresti intendere, ecco.
Classico da chi vuole semplicemente avere visualizzazioni, ecco, noi non siamo così fortunatamente, ci troviamo tra di noi, stiamo bene tra di noi, siccome l'importante è quello, poi ognuno può esprimere la propria opinione, scrivere sul tema che più ha a cuore, quindi l'importante è dar voce e spazio, secondo me, ai giovani e a chi soprattutto ha voglia di scrivere.
E questa è la cosa, il miglior effetto che deriva dal fatto, come diceva Luca, che voi quello che fate lo fate per piacere vostro e non per avere un ritorno in termini anche di visualizzazioni o non ascolti, però sì, di views.
Ma però dall'altra parte cerchiamo anche di offrire un servizio alla comunità studentesca. Oltre a quello, c'è un 50% di passione, chiaramente, perché se no andrebbe avanti la cosa. Però poi anche banalmente con il cartaceo, quello è un vero e proprio servizio alla comunità studentesca, ecco, che poi venga
la bussola del pinguino, anche, le vostre rubriche, sì. Maggiormente penso quelle probabilmente creano ancora più, hanno un effetto ancora più tangibile sulla comunità studentesca o i workshop che organizzate. Bene, e allora dai Samba Studio è tutto. Io vorrei ringraziare entrambi, Beatrice e Luca, per essere venuti qua con
grazie
molta pazienza.
Grazie.
Siete stati gentilissimi, esaustivi soprattutto. E quindi, cari ascoltatori, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi all'universitario. Come vedete, ci sono tantissime attività che potete svolgere, tantissimi interessi che potete toccare. E Luca e Beatrice vi aspettano. Già in realtà dal 7 maggio, ricordiamo gli incontri, c'è l'aperitivo con diritto in boutique e poi successivamente 8, 9, 10 un workshop sulle fake news. Quello andateci anche se non volete iscrivervi all'universitario, perché è una guida in questo aspetto, secondo me, è fondamentale per sapersi muovere, che è sempre più complicato. E quindi grazie mille.
Grazie a voi.
Grazie, ciao ciao.